Una frase meravigliosa che questo cantautore ha espresso. In Gesù ho fiducia, qualunque tempesta possa esserci. E di questo che si tratta? Non è che quando abbiamo finito un anno che possiamo dire l'anno scorso abbiamo avuto fiducia nel Signore, ma anche nell'anno nuovo va ancora avanti. E attraverso non solo il nuovo anno, ma giorno dopo giorno, qualunque siano le circostanze che magari vengono. Qualunque cosa possa avvenire, vogliamo aver fiducia nel Signore. Così anche viene detto in questo cantico, l'ha espresso così. Se guardiamo nella Scrittura, non è solo detto così, ma vediamo nella pratica, ci sono stati uomini di Dio che stavano fermi nella fede e avevano fiducia nell'Iddio vivente. E se posso leggere la parola di 2 Corinti dal primo capitolo, il fratello Frank già ha letto da questo capitolo, voglio leggere dal versetto 8. Fratelli, non vogliamo che ignoriate riguardo all'afflizione che ci colse in Asia, che siamo stati grandemente oppressi, oltre le nostre forze, tanto da farci disperare perfino della vita. Anzi, avevamo già noi stessi pronunciato la nostra sentenza di morte, affinché non mettessimo la nostra fiducia in noi stessi, ma in Dio che risuscita i morti. Questa è una parola meravigliosa. È d'accordo con quello che abbiamo, in armonia con quello che abbiamo cantato. Paolo e i suoi collaboratori, se posso dire così, erano in Asia e gli è andato molto male con loro. Hanno sofferto tanto. E magari ci domandiamo perché uomini di Dio devono attraversare queste cose. Non potrebbe fare in modo che andrebbe bene con loro? Ma io penso che questa domanda è superflua. No, non abbiamo bisogno di domandare nemmeno di rispondere a questo. Ma possiamo ricordarci della parola che è scritta. Tutti quelli che vogliono vivere e seguire Dio e soffriranno delle persecuzioni. Le persecuzioni e le difficoltà, le tribolazioni non vengono sempre nello stesso modo, ma possono essere anche avvenire all'improvviso in diversi modi. Ma questo che gli è successo a loro non gli ha fatto male, gli è servito per il loro bene, perché è detto affinché non mettessimo la nostra fiducia in noi stessi, ma in Dio che risuscita i morti. Fratelli e sorelle, così vuole dire ai credenti che anche loro devono mettere la loro fiducia non in loro stessi, ma all'Iddio vivente, che è in grado di risuscitare i morti. E fratelli e sorelle, l'ho già detto, abbiamo incominciato l'anno 82 e non sappiamo quello che ci porterà. E magari è bene che non lo sappiamo. Siamo solo uomini e magari non sapeva quello che gli avverrebbe in Asia. Ma quando avvenne questo, nella fede e nella fiducia, poteva guardare verso l'Iddio vivente. Fratelli e sorelle, voglio invitarvi a aver fiducia e che nell'anno che viene non stiamo nell'incredulità o che siamo nel dubbio, ma noi apparteniamo al Signore e qualunque cosa avviene, già l'ho menzionato ieri sera, l'anno passato il nostro fratello era un candidato a morte, ma non vogliamo vantarci noi stessi, ma quello che può essere detto deve essere detto. Io voglio dire che la fiducia del mio fratello e la mia fiducia e anche la vostra fiducia era nell'Iddio vivente. E questo è realtà. Vediamo come Paolo considerava la sua vita che stava per finire. Ma l'Iddio fedele, lui sapeva quello che faceva. E lo sa anche oggi. E lo sa anche per l'anno a venire. E ancora viene detto qualcosa di meraviglioso. Egli ci ha liberati e ci libererà da un così grande pericolo di morte. E abbiamo la speranza che ci libererà ancora. Non è meraviglioso? Egli ci ha liberati da un così gran pericolo di morte. E poi la fede va ancora avanti e ci libererà ancora. Abbiamo tutti la fede? Allora possiamo dire un amen. Questo è meraviglioso. Sì, Lui ci salverà. A chi mettiamo la nostra speranza? L'avete detto voi tutti? Tutti dovremmo dirlo e crederlo. Senza la fede è impossibile piacere a Dio. In Lui mettiamo noi la nostra speranza, che anche nel futuro ci salverà, anche in quest'anno 1982. Lodato e ringraziato sia il nostro Dio. Siamo così felici. La sua santa e preziosa parola, le sue promesse, e sappiamo che quello che Lui promette lo mantiene. E per questo vogliamo onorarlo e adorarlo. Vogliamo pregare insieme. Dio fedele, ti ringraziamo dal profondo del nostro cuore per la tua santa e preziosa parola. Ti ringraziamo, Signore, che tu conduci i tuoi in modo meraviglioso per le profondità e per le alture. Vediamo che questi uomini hanno avuto fiducia in te, nella tribolazione, nelle prove, ma hanno messo la loro fiducia in te. Dio fedele, questa sera mettiamo la nostra speranza per questo completo anno che è davanti a noi, solo davanti a te, o Dio, al tuo nome sia l'onore e l'adorazione, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Noi guardiamo indietro ai giorni in cui Dio ci ha parlato e ci ha benedetti, e sicuramente avremo qualcosa che ci porteremo nella nostra via, che ci aiuterà a servire il Signore in modo migliore e per essere a sua disposizione. Il fratello Rus ha fatto l'osservazione di come stavo io l'anno scorso. E difficilmente uno può capire questo a meno che non si trovi nella stessa situazione. Ma una cosa voglio che voi sappiate: non ho pregato per la guarigione, volevo ad ogni costo andare a casa. La mia ultima domanda era: non potevo parlare a voce alta, ma l'ho detto in me stesso: Signore, come sto io davanti a te? E questa è l'ultima cosa in cui mi posso ricordare. E poi sono stato preso fuori dal corpo e vidi il rapimento in un modo meraviglioso. Quando sono ritornato nel corpo, ho pianto amaramente. Le lacrime mi scorrevano a destra e a sinistra e erano molto calde. Sentivo le tracce dove scendevano, perché ero molto deluso che ero ritornato in questo corpo. Oh, chi vede la gloria di Dio in questo modo non vuole più ritornare. Vuole essere presso il Signore. E purtroppo sono ancora qui. Magari alcuni sono delusi di questo. Andri, però, per benedizione, non si può cambiare. Paolo scrive ai Corinti: noi siamo infatti davanti a Dio il profumo di Cristo fra quelli che sono sulla via della salvezza e fra quelli che sono sulla via della perdizione. Non si può cambiare questo. Così era col nostro Signore dalla sua nascita. Gli venne detto: tu sei nato in modo illegittimo e ci vuoi istruire, e così via. E così lasciamo venire tutto su di noi quello che può essere. L'importante è che serviamo Dio con tutto il cuore e che mostriamo alla gente la via della salvezza. E io voglio che Dio potrebbe usare la mia vita per questo, per mostrare a molti la via verso il Signore, affinché alcune anime vengano condotte a Lui per grazia. La parola che noi dobbiamo mettere la nostra fiducia in Dio è una parola meravigliosa. Paolo dice: dobbiamo imparare che noi la nostra fiducia non la dobbiamo mettere in noi stessi, ma nel Signore. E noi sappiamo che è scritto: chi mette la sua fiducia nel Signore non sarà deluso. Ma chi mette la sua fiducia in lui stesso o altri deve essere deluso, affinché impari a mettere la sua fiducia nel Signore. E così siamo anche per questa parola riconoscenti. Questa sera è una serata dove abbiamo tante cose che faremo? Avremo il battesimo, la santa cena, il lavaggio dei piedi e abbiamo poco tempo, così solo parleremo brevemente dei passi biblici e poi passeremo alle altre cose. Voglio leggere da Ebrei 10, versetto 10. Ebrei 10, versetto 10. In virtù di questa volontà, noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatto una volta per sempre. Mentre ogni sacerdote sta in piedi ogni giorno a svolgere il suo servizio e a offrire ripetutamente gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati. Egli, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati, e per sempre si è seduto alla destra di Dio. E aspetta soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi. Infatti, con un'unica offerta, egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Anche lo Spirito ce ne rende testimonianza. Infatti, dopo aver detto, questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni, dice il Signore. Metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti. Egli aggiunge, non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Ora, dove c'è perdono di queste cose, non c'è più bisogno di offerta per il peccato. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che Egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne. E avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Manteniamo ferma la confessione della nostra speranza senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere. Non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono soliti di fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Fino a qui questa parola preziosa e santa di Dio. Qui l'Apostolo fa il paragone fra i sacerdoti che giorno per giorno dovevano sacrificare e sempre gli stessi sacrifici ma che non ero in grado di togliere il peccato. Ma poi parla lui di Gesù Cristo, il nostro Signore, e che al Golgota morì al mio e al tuo posto, prese le mie colpe su di sé, il nostro abbandono di Dio l'ha preso su di sé, e dice, perché ha dato il suo corpo una volta per sempre, ha fatto un sacrificio che è valido e ci ha portato la redenzione eterna. Questi tanti sacrifici hanno indicato verso quest'unico sacrificio che è stato portato. Io sono riconoscente che oggi possiamo mostrare questo sacrificio, questo agnello del sacrificio, Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Poi viene parlato della nuova via e del santuario celeste, e che i nostri cuori sono stati aspersi e possiamo entrare nella presenza di Dio. La redenzione è stata messa a nostra disposizione per noi. Non abbiamo più nulla da fare. È già stato fatto per te e per me. Per grazia siamo stati redenti. Lasciatemi leggere da Colossesi 2, e in breve avremo il battesimo. Per questo collegheremo le due cose, il battesimo e anche la Santa Cena. Leggiamo in Colossesi 2, versetto 12. Essendo stati con lui sepolti nel battesimo, nel quale siete stati anche risuscitati con lui mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. Voi che eravate morti nei peccati e nella incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Dio ha vivificati con lui, perdonandoci tutti i peccati. Avendo cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo alla croce. E avendo spogliato i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. In questa parola che ben abbiamo letto c'è un grande contenuto, e potremmo un'ora intera parlare su ogni versetto oppure di più. Qui si parla che noi insieme con Cristo siamo stati vivificati. Non ieri o un anno fa o 10 anni fa, ma che Cristo è morto per noi e che noi siamo stati risuscitati in Lui per la forza di Dio, perché da parte di Dio siamo stati scelti e predestinati a una nuova vita, e la fede in Gesù Cristo non è un caso, ma è un bel piano di Dio, del nostro Dio. Dio sapeva chi accetterebbe la salvezza e chi non l'accetterebbe. Per questo Lui, nella sua onniscienza, poteva scrivere il nome di quelli che crederebbero nel libro della vita. E quando il tempo è venuto e noi era il nostro turno, ci ha chiamati. Ma già in quel tempo siamo stati crocifissi con Cristo, siamo stati seppelliti con Lui e siamo risuscitati a una nuova vita per la forza del nostro Dio. Qui viene detto, con Lui, da parte di Dio, siamo stati fatti viventi e ci ha perdonato per grazia tutte le trasgressioni. E non solo questo, ma ancora viene detto, avendo cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo. Lui, che aveva dato la legge, che aveva ordinato queste cose e ogni uomo per convincerlo di peccato, è venuto e ha preso tutte le nostre colpe su di sé e ha tolto anche il documento a noi ostile. A volte, se la gente non possono pagare i debiti, come fa bene quando viene qualcuno e paga questi debiti per Lui, e l'uomo di cui si tratta può andare libero. Immaginatevi un po', se avete dei debiti di 10.000 marchi o shilling o franchi e all'improvviso viene qualcuno e paga per voi i debiti, e così colui che aveva questi debiti e quello che aveva dato il prestito non può fare più nulla, deve togliere questo debito, non metterlo da parte per poi tirarlo fuori di nuovo, ma è stato tolto per sempre, scancellato, e quello che aveva dato il prestito non può venire più e non c'è più traccia, non ci sarebbe più traccia, perché è stato cancellato questo debito, come qui e come viene detto nella Bibbia, è stato cancellato completamente. Nessuna banca può venire e dire tu c'hai dei debiti, ma si può dire il Signore mai ha pagato. Nessuno può trovare più qualcosa, e anche se il diavolo cerca e cerca non può trovare più nulla. Lui è l'accusatore dei fratelli, ma il debito non lo trova. È tolto, cancellato, così come il debito è tolto, così anche il documento è stato cancellato, è stato messo da parte, cancellato, non può venire più e in un qualche modo, Signore, così e così ci deve, questo è quello. E se uno domanderebbe, è stato pagato, oh, mi scusi, ci siamo sbagliati, sì, il diavolo si è sbagliato tante volte, sempre ha delle pretese, ma ringraziato sia Dio che ci ha dato una piena redenzione, perdono in Gesù Cristo nostro Signore per grazia. E questo l'abbiamo preso in fede. E non solo questo. E non possiamo dire tutto questo, ma anche il colpevole l'ha esposto al pubblico, cioè il diavolo e tutti i demoni che in fondo sono quelli hanno la colpa che noi siamo diventati peccatori. E dopo aver fatto tutto questo, li ha esposti al pubblico e ha trionfato su di loro. Dio in Cristo, un trionfo su tutto il potere di Satana. Siamo redenti e siamo proprietà del nostro Dio diventati, non solo per il tempo, ma anche per l'eternità. Adesso il comando di missione lo conosciamo, è quello che il Signore ha detto, di andare in tutto il mondo per predicare la parola, e che cosa avvenne negli Atti degli Apostoli. E questo è il modello che dobbiamo seguire. Qui venne la prima predica e io mi auguro che come allora questo vengano toccati nel cuore, non solo nei pensieri, ma che venga come un pungolo nel loro cuore. Leggiamo dagli Atti degli Apostoli nel capitolo 2 del versetto 37. Udite queste cose e si furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? E Pietro a loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Perché per voi è la promessa, e per i vostri figli, e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. E con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. Quelli che accettarono la sua parola furono battezzati, e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone. C'era appena stato l'effusione dello Spirito Santo. Migliaia di persone venivano insieme, perché questo avvenne con un vento impetuoso dal cielo, e il popolo era lì dove c'era questo vento impetuoso. e potevano vedere che questo vento veniva dal cielo e era venuto nella terra e aveva benedetto i credenti. E questa benedizione divina non l'hanno ricevuto solo per loro, ma l'hanno ricevuta per poterla dare agli altri, e che lo stesso possa fare Dio con noi per grazia. Questa schiera venuta insieme era quella che diceva che cosa dobbiamo fare per essere salvati, e la risposta era: convertitevi, pentitevi dei vostri peccati nella vostra vita e convertitevi al Signore, incominciate una nuova vita per la grazia del nostro Dio. Quando gli uomini devono essere battezzati, devono consacrare la loro vita a Dio. Devono credere di cuore che Gesù Cristo è il figliolo di Dio e la croce del Golgota ha preso le nostre colpe e i nostri peccati, è morto per questo. Poi viene detto: quelli che accettarono la sua parola furono battezzati. Pietro ha proclamato la parola e gli uomini l'hanno accettato e si sono fatti battezzare. Oggi possiamo dire la stessa cosa. Chi ha accettato Gesù Cristo, chi crede alla sua parola con tutto il cuore, magari leggo il passo dal capitolo 8 degli Atti degli Apostoli. Qui viene uno battezzato e qui viene detto nel capitolo 8, dal versetto 36, strada facendo giunsero a un luogo dove c'era dell'acqua. E l'eunuco disse: ecco dell'acqua, che cosa mi impedisce di essere battezzato? Filippo disse: se tu credi con tutto il cuore è possibile. L'eunuco rispose: io credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Fece fermare il carro e discesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, e Filippo lo battezzò. Questo è un fatto meraviglioso. Qui c'era un uomo che leggeva il profeta Isaia e non la capiva. E Dio gli mandò Filippo e l'uomo venne illuminato. Non c'era bisogno di una lunga conversazione. Mentre erano ancora in viaggio e parlavano di Cristo, e la parola di Dio non l'ha detto Filippo: qui c'è acqua, ma l'eunuco disse: un momento, qui c'è dell'acqua, che cosa impedisce che io sia battezzato? Non venne dall'uomo di Dio che aveva usato per condurre l'altro a Dio, e non ha usato la sua influenza, gli ha detto: fai questo e fai quello. Ma colui che era diventato credente aveva nel suo cuore questo e disse: io credo e io voglio essere battezzato. La prima acqua che quest'uomo vide, subito l'ha preso come opportunità per farsi battezzare. Queste sono le migliori conversioni, non quelle che vengono rinviate. Avete bisogno della comprensione per le cose terrene e la fede per le cose di Dio. Qui quest'uomo credette e disse: qui c'è dell'acqua, che cosa impedisce il mio battesimo? Noi possiamo dire: anche noi abbiamo acqua qui, che cosa impedisce il battesimo? Tutti quelli che credono in Gesù Cristo possono fare questo patto di una buona coscienza con Dio. Possono essere seppelliti con Cristo e risuscitare a una nuova vita. In Romani capitolo 16 Paolo scrive alla Chiesa, nel capitolo 6, Romani 6:3: o ignorate forse che tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte? Siamo dunque stati sepolti con Lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. Perché se siamo stati totalmente uniti a Lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una risurrezione simile alla sua. Anche qui potremmo leggere ancora, ma io credo che tutti quelli che oggi si faranno battezzare già hanno ricevuto interiormente l'insegnamento dalla parola e dallo Spirito. Così non abbiamo bisogno di dire molto di più su questo. Che il Signore possa benedire la sua parola a quelli che fanno il passo biblico in ubbidienza e si lasciano battezzare nel nome di Gesù Cristo, nel nome di colui che ci ha redenti e comprati, che ha dato il suo sangue alla croce del Golgota, l'ha sparso affinché poteva redimerci. Il debito è stato cancellato. E colui che aveva la colpa di questo è stato esposto come peccatore al pubblico, non il peccatore, ma il serpente che aveva provocato il peccato. Già nella promessa in primo Mosè capitolo 3, versetto 15, è scritto che il seme della donna schiaccerebbe la testa del serpente. Non gli ha dato un colpo a Adamo o a Eva? No, lui sapeva a chi doveva schiacciare la testa, al Satana, il serpente, ma gli altri dovevano andare liberi e essere chiamati fuori. Anche potremmo parlare di questo, che la morte è venuta in tutti gli uomini perché tutti hanno peccato. E Paolo parla in Prima Corinti 15 del pungolo della morte. Ogni pungolo della morte e ci ha feriti, ha ferito anche Cristo, perché così è scritto: lui ti ferirà il calcagno, ma tu gli schiaccerai la testa. quando Gesù Cristo venne crocifisso, Satana, il pungolo della morte, l'ha messo in lui, ma nel giusto posto, nel calcagno, e lui subito gli ha schiacciato la testa. Alleluia, sia lodato il nome del Signore. Se il nemico l'avrebbe colpito in un altro posto, allora il Signore con un colpo non avrebbe potuto schiacciarlo, ma il nemico lo ha ferito dove il Signore poteva schiacciarlo senza nessun problema. Ha schiacciato il suo capo del serpente affinché tu e io potevamo essere liberi. Gesù Cristo è diventato il nostro Redentore. Il suo nome sia lodato. Amen.